Carissimi fratelli, prima di suggerirvi qualche pensiero, qualche riflessione che ci possa aiutare a crescere nella fede e a vivere questa festività nella concretezza della nostra vita, vorrei spendere qualche parola a chiarire il senso di queste letture, anche perché la riflessione o le riflessioni che voglio suggerirvi fanno riferimento ad una lettura attenta di queste letture. Sappiamo che più volte in questa cattedrale, quando ho celebrato Messa, l'ho sottolineato, sappiamo che la Chiesa, quando si celebra una festività, sceglie dalla Bibbia alcuni passi, alcune letture che devono servire per illuminare la festa e attraverso le quali la Chiesa suggerisce anche il modo come guardare a questa festa che noi celebriamo a distanza di 2000 anni. Partiamo dal Vangelo. Il Vangelo sembra essere un racconto storico, un racconto di come i fatti siano accaduti. Eppure già l'Evangelista ha inserito in questo racconto quello che poi la Chiesa ha interpretato e che anche nella liturgia di oggi noi abbiamo sottolineato attraverso l'annuncio delle festività dell'anno. Cioè l'Evangelista richiama la concretezza dell'avvenimento e fa capire che l'avvenimento dell'Epifania è la prima manifestazione di quell'impatto di Gesù con la storia degli uomini. Per cui da questo impatto comincia la diversificazione, il diverso atteggiamento che si può prendere dinanzi a Lui. Lui, abbiamo sentito, Signore della storia, dei tempi, che si pone come guida, si presenta come il Salvatore e si presenta all'umanità come il Salvatore. E comincia già quel che Giovanni, nel prologo del Vangelo, aveva sintetizzato in maniera straordinaria. Venne e non fu accolto. Cioè, alcuni lo hanno accolto, alcuni hanno preso altri atteggiamenti. È quel che continua nella storia. Simeone poi dirà alla Madonna che Gesù sarà posto come segno di contraddizione. Anche oggi noi nella storia vediamo questo diverso atteggiamento degli uomini di fronte a Cristo. Dicevo, l'Evangelista nel sottolineare i magi, questi personaggi misteriosi, studiosi di astrologia, che individuano quei segni, soprattutto nella stella, il realizzarsi di profezie che venivano tramandate, i magi che vanno e riconoscono questo accadimento straordinario. Erode e chi gli sta attorno, che si sente toccato nella sua autorità circa la stabilità del suo regno e cerca di uccidere e poi fa la strage degli innocenti. L'Evangelista ci richiama a questo primo impatto, dicevo, di Gesù con la storia, che poi si ripete fino ai giorni nostri. Dovunque il Vangelo è stato predicato, c'è stato sempre un contrasto fino alla persecuzione e all'uccisione. Pensiamo ai nostri fratelli cristiani dell'Iraq, della Siria, perseguitati, uccisi in nome del Vangelo. E il Papa ci ha richiamato a questa solidarietà con loro. Per cui i padri della Chiesa, quando hanno commentato questa lettura, hanno sempre visto che al di là dell'episodio che veniva raccontato, c'era la rivelazione della missione della Chiesa, perché l'opera di Cristo si incarna oggi nella Chiesa, perché l'opera di Cristo continua attraverso la testimonianza di noi cristiani. Noi in questi anni abbiamo ripetutamente, io ho ripetutamente spiegato, sottolineato in diversi modi e in diverse situazioni il tema dell'importanza della trasmissione della fede, che parte dalla famiglia. La Chiesa oggi, la comunità cristiana, proviamo a riscoprire questo termine, perché purtroppo ormai Chiesa, questo termine lo abbiamo confinato alla gerarchia della Chiesa, mentre invece, adoperando il termine comunità cristiana, comprendiamo che tutti noi e anche voi, che non appartenete alla gerarchia, ma siete battezzati il popolo di Dio e formate la comunità cristiana, avete la responsabilità della trasmissione della fede. Allora la prima lettura, la scelta di questo testo di Isaia, rivestiti di luce Gerusalemme, che la Chiesa vuole che noi lo leggiamo in riferimento all'opera missionaria della Chiesa, all'opera di evangelizzazione della Chiesa, alla missione universale che la Chiesa ha di unire i popoli all'insegna della fede, sotto il segno, il sigillo della fede. Ed ecco la seconda lettura, che è la chiave interpretativa di tutta questa liturgia e sulla quale io voglio richiamare la vostra attenzione su quei suggerimenti che vi annunciavo all'inizio. Abbiamo sentito Paolo che dice, che parla del mistero della grazia di Dio, che dice è stato a me affidato. Cosa vuol dire Paolo? Qual è questo mistero della grazia di Dio? Voi sapete che all'inizio il primo grande problema che gli apostoli hanno dovuto affrontare, con una diversificazione di opinioni, è stato quello se il messaggio evangelico doveva essere trasmesso a tutti gli uomini o solo agli ebrei. E poi se i pagani che si convertivano al cristianesimo dovevano passare attraverso le usanze giudaiche, la circoncisione e tutte le altre pratiche che la legge ebraica imponeva. E sappiamo dal libro degli Atti degli Apostoli che la discussione è stata anche molto, molto vivace. Paolo dice espressamente: io ho affrontato Pietro e l'ho rimproverato, tu ti stai comportando male. Perché Pietro cercava di trovare una soluzione di mezzo, diceva era tollerante, però quando stava con gli ebrei aveva paura di rivelarsi aperto a quelle idee di Paolo che il Vangelo doveva essere predicato a tutti e che i pagani convertiti al cristianesimo non dovevano passare attraverso le pratiche giudaiche. Quindi Paolo dice: a me è stato affidato questo ministero che vuol dire annunciare un mistero particolare. Quale? Che le genti, cioè i pagani, la parola gentile, genti nel linguaggio paolino vuol dire i pagani, sono chiamati a condividere Pensiamo alle parole, miei cari, perché da qui dipende poi le brevi raccomandazioni, le brevi riflessioni che voglio farvi. Che tutte le genti sono chiamate a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo ed essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Tutti chiamati a condividere. E Paolo dirà diverse volte, dinanzi a Cristo e alla fede, al battesimo che abbiamo ricevuto, non c'è né giudeo né greco, né scita né latino. Tutti formiamo un solo popolo. Miei cari fratelli, questa è parola di Dio. Non è una interpretazione che sta facendo il vostro vescovo. È parola di Dio. Se noi crediamo nella Bibbia. E allora io non posso in questo momento, e metto le mani avanti, non voglio fare un discorso di politico, non ho mai fatto, penso che nessuno mi possa accusare in questi 5 anni di aver fatto politico, di essermi aggregato ai carrozzoni politici. La predicazione del Vangelo va al di là delle scelte politiche che siete liberi di fare, però dinanzi a certe situazioni non possiamo tacere. Oggi sta maturando in mezzo a noi una cultura della non accoglienza che noi dobbiamo stigmatizzare, che noi dobbiamo chiarire in nome del Vangelo. Non possiamo chiudere gli occhi. Al governo ci sia chi vuole, quelli che liberamente il popolo ha eletto, ma non possiamo tacere su certe scelte che stanno creando una cultura dell'aggressione e della non accoglienza ad ogni livello. Ed è terribile che a distanza di 2000 anni di cristianesimo noi dobbiamo affrontare questi problemi. Sul mare ci sono ancora delle persone raminghe ed un'Europa che è la politica europea che tace, scaricando il barile l'uno sull'altro, chiudendoci sempre dietro la paura, saranno terroristi che vogliono sbarcare in Europa. Questo non lo possiamo accettare. Non possiamo accettare questa cultura della non accoglienza. Gesù Cristo ci ha insegnato l'accoglienza. Ero straniero e mi avete accolto. Ero pellegrino e mi avete ospitato. Ero carcerato e mi avete visitato. È il Vangelo che non possiamo cancellare. Non possiamo distruggere queste pagine evangeliche. E questa cultura della non accoglienza, dell'aggressione, noi stigmatizziamo come un male il bullismo dei ragazzi. Ma attenzione, il bullismo dei ragazzi nasce all'interno di una cultura più grande che noi adulti stiamo instillando. Se dei ragazzi si permettono di appiccare il fuoco ad un barbone che sta lì seduto, gettato per terra, coperto da una coperta, ma ditemi, che grado di civiltà stiamo vivendo? Se ci chiudiamo nel nostro egoismo e pur di raggiungere i nostri obiettivi di felicità non ci preoccupiamo se quella ricerca della nostra felicità sta toccando la vita degli altri, l'interesse degli altri. Penso a quella povera ragazza qualche mese fa, della quale hanno approfittato dei giovani per divertirsi, incuranti se stesse agonizzando, stesse morendo. Ma che società stiamo costruendo? E questa è una responsabilità che tutti dobbiamo sentire, perché vedete, questa cultura della non accoglienza potreste non condividere il mio pensiero, ma io ve lo espongo. E alla base anche di questa piaga sociale che è la frattura, sono le fratture e le separazioni in famiglia. Perché quando c'è un problema e noi dinanzi a questo problema ci arrendiamo e crediamo che non sia possibile ricostruire o rifare un percorso che per anni una coppia ha fatto assieme, solo perché è subentrato qualche difficoltà, un contrasto, fosse anche il tradimento, è il perdono cristiano, è la riconciliazione. Non sono valori che ci ha insegnato Gesù Cristo e che noi abbiamo detto di professare, di voler accogliere. Miei cari, potrei continuare in questa esemplificazione, ma se non ritroviamo la strada di quell'accoglienza che Gesù ci ha insegnato, se non ritroviamo quella strada dell'amore che perdona, pensate il suo rapporto con Giuda. Gesù non è che nell'ultima cena scopre che Giuda è il suo traditore, lo aveva capito da tempo e in tutti i modi aveva tentato di recuperarlo, non l'ha mai abbandonato, non l'ha mai buttato fuori. Nell'ultima cena ha tentato l'ultimo aggancio, gli ha offerto quel pezzo di pane intinto in quei succhi che loro preparavano per celebrare la cena, come segno di amicizia, era il massimo che nella loro cultura poteva essere fatto il padrone di casa che dà il boccone all'amico privilegiato, lo dà a Giuda nel tentativo di recuperarlo, quello che devi fare, se lo devi fare, fallo presto, tentativo ultimo. Ed è lui che abbandona il cenacolo, non è Gesù. Ricordate che Giovanni, in un passo del Vangelo, quando Giuda protesta che quel nardo che la donna aveva usato per ungere i piedi del Signore poteva essere venduto per i poveri, Giovanni nota, non lo diceva perché gli interessasse dei poveri, ma perché era ladro. Giudizio terribile, ma che fa capire come all'interno anche del collegio apostolico Giuda non avesse un posto molto positivo. E Gesù lo sapeva, ma non lo butta fuori, l'accoglienza. Se non ci rieduchiamo, miei cari fratelli, all'accoglienza, che comporta, ripeto, l'accettazione, il perdono, la riconciliazione. Che società consegneremo a chi viene dopo di noi? Una società dove alla base ci sta l'aggressione per difendere i propri interessi, dove alla base ci sta l'egoismo che si chiude prima i miei comodi, prima me stesso, poi se c'è tempo e modo penso agli altri. Ecco, l'Epifania allarga il nostro cuore, la nostra mente, ad una visione di universalità che la fede ci ha dato. Chiunque si sente cristiano si sente fratello di chi gli sta accanto. 2000 anni il cristianesimo e la società occidentale è cresciuta all'insegna di questo grande valore. La fede mi rende fratello di tutti. Proviamo a riscoprirlo, miei cari, altrimenti non avrebbe senso la festa dell'Epifania, che ci chiama a questa universalità che Cristo ci ha portato con la sua presenza, con i suoi insegnamenti, ma soprattutto con la sua morte e con la sua risurrezione. Amen.